Love is my farm, fruit is my bed, this is my food.
L'organizzazione Satya Sai d'Italia presenta Radio Global Harmony in lingua italiana.
Cari amici, benvenuti alla puntata numero 57 di Radio Sai Italia. E come di consueto partiamo con le Sai News.
I nostri pensieri e le nostre preghiere corrono nuovamente all'Emilia, che continua ad essere al centro di prove umane davvero difficili. A tale proposito, vista la disuguaglianza delle iniziative private per un miglior coordinamento generale, il nostro presidente Marco Fulgenzio invita nuovamente tutti i devoti non ancora informati a rivolgersi ai presidenti dei centri SAI d'Italia e ai coordinatori di tutte le attività, che possono informarvi su quanto l'organizzazione Satya Sai sta facendo per l'emergenza terremoto in Emilia.
Va bene anche il fai da te, se fatto con amore, ed è sicuramente encomiabile. Ma se vogliamo che questo aiuto sia veramente efficace e concreto, è necessario muoversi in unità, come organizzazione Satya Sai d'Italia, che oltretutto è già operativa fin dai primi momenti del terremoto.
Pertanto preghiamo tutti coloro che volessero partecipare o che hanno fattive iniziative da proporre di coordinarsi con i nominativi che vi indichiamo ora, che sono gli incaricati allo svolgimento del lavoro sul luogo.
Mauro Ruffino, coordinatore nazionale delle attività di servizio. Agostino Cassanelli, presidente di coordinamento dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana. Eugenio Casadio, vicepresidente nazionale. Franco Borghetti, segretario nazionale. Sappiate che i vostri presidenti e responsabili dei centri saranno in grado di fornirvi i numeri telefonici ed ogni altra forma di contatto con loro.
E proseguiamo con le attività di servizio. Il Consiglio Centrale Satya Sai d'Italia ha inviato a tutti i centri il progetto proposto dal coordinamento della Lombardia a seguito delle linee guida e dei messaggi di Leonardo Gutter e Indulal Shah per la diffusione del messaggio universale di Satya Sai Baba.
L'obiettivo del progetto non è quello di cercare nuovi devoti, ma di diffondere gli insegnamenti di Satya Sai Baba, che, essendo universali, sono uno strumento di elevazione per tutta l'umanità. Le parole di Satya Sai Baba, portate il mio messaggio in ogni angolo del mondo, ne sono la conferma, e noi, quali strumenti, abbiamo il dovere di prodigarci affinché sia compiuto il suo volere.
L'idea è di partire col progetto a livello regionale, come coordinamento Lombardia, dato che ci sono le risorse umane per poterlo realizzare, e poi il progetto potrà essere esteso a livello nazionale anche agli altri coordinamenti.
Questo progetto prevede diverse iniziative ed è aperto a tutti i devoti che volessero dare il loro contributo.
Il progetto si divide in tre fasi principali. 1. Iniziative a breve termine. 2. Iniziative a medio termine. 3. Iniziative a lungo termine. Per le iniziative a breve termine si lavorerà all'interno dei centri per preparare e sensibilizzare i devoti ad espandere il messaggio nell'ambito della propria famiglia e dei conoscenti. In seguito espandere il messaggio a livello regionale tramite i media, conferenze nelle librerie, biblioteche, famiglie e portare la comunicazione degli eventi che si programmano attraverso una radio regionale.
Per le iniziative a medio termine nell'ambito della comunicazione culturale si prevedono mostre, concerti, percorsi didattici ed espositivi. Per le iniziative a lungo termine il messaggio si espanderà attraverso i mass media, tramite programmi radiotelevisivi, riviste e newsletter.
Auguriamo allora che questo progetto possa davvero realizzarsi. È un servizio che sarà di aiuto per la comprensione dei meravigliosi insegnamenti che Satya Sai Baba ha donato a tutta l'umanità.
E per restare in tema di servizio, parliamo di attività di servizio. Sabato 30 giugno, a cura del coordinamento Triveneto, presso il Centro SAI di Venezia si terrà un corso di primo livello sul servizio, atteso con entusiasmo già da diversi devoti. Il corso esplora le motivazioni che spingono al servizio ed è adatto non solo a chi si vuole impegnare in questa attività, ma a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza di se stessi. Seguiranno canti e brindisi finale per inaugurare la nuova sede del Centro SAI di Venezia.
Aggiungiamo i nostri più affettuosi auguri di grande successo e
tante belle gite in gondola!
Passiamo ora alle attività educative. Presso la Madarsai di Varallo Pombia, a cura del Coordinamento Lombardia, si è tenuta la festa conclusiva delle attività SSE, anno educativo 2011-2012. Sabato 16 giugno c'è stata con grande successo la rappresentazione dello spettacolo Ramayana, recitato dai ragazzi delle medie e delle superiori.
Mentre domenica 17 giugno si è tenuta una bellissima festa con tuffi in piscina, i Darmi Clown a sorpresa e tarallucci, cotillon, putipù e tamburelli, e poi tante risate. Buon per voi che c'eravate.
Sempre per l'attività educativa, a tutti quelli che vogliono trascorrere insieme ai giovani una bella vacanza carica di iniziative e divertimento, proponiamo il ritrovo spirituale estivo che si terrà a Tredozio dal 29 luglio al 5 agosto.
L'invito è rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, ma non solo, è esteso anche ai genitori che volessero condividere con questi giovani le loro vacanze. Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 10 luglio al coordinatore del ritrovo Samuel Contarini e alla responsabile del servizio dell'Emilia Romagna, Wanda Becca. Per ogni informazione potete rivolgervi al vostro coordinatore regionale delle attività educative. Il ritrovo di questa estate ha per titolo La Gita nel cuore.
Ma le vacanze non finiscono qui, abbiamo giocato, ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso ed ora è il momento per un bel ritiro spirituale che si terrà sempre a Tredozio dal 5 al 12 agosto. Questo è rivolto a tutte le famiglie, specialmente a quelle con i bambini o ragazzi dai 3 ai 12 anni. Ma udite bene, non è un ritiro esclusivo. Avete amici, parenti, conoscenti che vorrebbero passare con voi una vacanza di carattere profondamente trasformativa? Ecco l'occasione giusta. La vacanza non è solo per i devoti, bensì per tutti. Espandiamo il nostro centro d'amore.
Ed ora concludiamo con una notizia dell'attività spirituale, informandovi che a cura del coordinamento Emilia Romagna Marche Toscana si è tenuto con grande successo il 23 e 24 giugno a Siena, sotto l'ala benevola di Santa Caterina, un ritrovo spirituale, ripetendo quella meravigliosa esperienza vissuta 2 anni fa a Laverna, nei luoghi di San Francesco.
Una bellissima iniziativa sarà il simposio del 2 luglio che si terrà a Prashanti Nilayam in occasione del Guru Purnima, che prosegue e conferma la linea volta al rispetto di tutte le religioni che Swami ci ha insegnato. E per l'approfondimento delle religiosità si terranno vari discorsi. Per l'induismo parlerà Sua Santità Swami Dayananda Sarasvati e per l'Islam il professor Akhtarul Vasei, capo del Dipartimento degli Studi Islamici Jamia Mills Islamia di New Delhi. Per la religione cattolica parlerà padre Dominic Emmanuel, portavoce e direttore dell'Arcidiocesi Cattolica di Delhi. E per il buddismo parlerà il Dhammachari dottor Rajaram della Mahabodhi Society di Bangalore. Saranno 2 giorni di grande spiritualità e devozione. Ed ora vi trasmettiamo la quarta ed ultima parte dell'intervista ad Anil Kumar, che risponde alle domande dei devoti italiani. A tutti voi un buon ascolto!
Quando Swami ha detto «la mia vita è il mio messaggio» e più tardi ha aggiunto «la vostra vita è il mio messaggio», intendeva dire che anche tutti i problemi, i tradimenti, il falso amore che egli ha avuto spesso intorno sono oggi la realtà che dobbiamo affrontare noi nel quotidiano, neppure protetti dalla sua forma fisica e contemporaneamente essere dei degni rappresentanti del suo incondizionato e indiscusso amore?
Quando egli ha detto «la mia vita è il mio messaggio», ciò che ha inteso è che ogni avatar, ogni divinità, ogni uomo di Dio, ogni santo viene qui, prende una forma umana per far capire perché è qui.
Christ has come in a human form.
Cristo è venuto in forma umana per dimostrare cos'è il perdono, cos'è l'amore, che cos'è il sacrificio. È una chiara dimostrazione della vita e dei suoi valori come incarnati nel corpo di Gesù Cristo. Quindi in questo contesto che Baba dice la mia vita è il mio messaggio, che significa che tutti i cinque valori umani sono incorporati, incarnati nel corpo fisico di Bhagavan Sri Satyasai Baba, le cui parole, le cui azioni riflettono questi cinque valori di base. Pertanto, quando dice la mia vita è il mio messaggio, significa i valori per cui vivo, i valori che incoraggio a praticare, che sono la fonte delle mie parole. Quando dice fate che la vostra vita sia il mio messaggio, intende che la vostra vita sia il mio messaggio. Gesù ha detto seguitemi, seguirlo non significa andare con lui, significa i suoi insegnamenti. Baba dice seguite il maestro, intendendo di seguire i suoi insegnamenti, quindi con la vostra vita e il mio messaggio, intende mettete in pratica i miei insegnamenti, mettete in pratica la mia vita così come ho osservato, come sperimentato, come avete studiato, come avete visto. Questo è ciò che è inteso.
Il dharma più alto per ciascuno di noi è seguire lo swadharma, il proprio dharma fisico. Al riguardo c'è un conflitto fra la religione e la morale moderna. È difficile coniugare disciplina e morale. Quale azione è legittima e quale non lo è? Quale azione è sancita dalla morale e quale non lo è? La gente fa fatica ai nostri giorni a capire bene e decidere cos'è morale e cosa non lo è.
Morals are social.
Le morali sono sociali. Ciò che è stato giusto un tempo può non esserlo più tardi. Ciò che è stato approvato pubblicamente prima può non esserlo più tardi. Ciò che è stato condannato e perso prima può essere apprezzato più tardi. Quindi la morale è relativa. Le morali sono sociali e cambiano a seconda della civiltà. Ma non sono le morali ad essere importanti, lo sono i valori. I valori sono eterni. Le morali cambiano. I valori sono spirituali. Le morali sono umane, i valori vengono dall'Atma Dharma, legato a te stesso. Le morali aiutano ad essere accettato nella società, essere rispettati nella società, essere onorati nella società, essere assorbiti nella società. Ma i valori elevano la tua vita, ti portano oltre le altre sfere di evoluzione, di esperienza interiore. Sono stato chiaro?
L'abbandono a Dio è una cosa complicata quando si vive in una città moderna dove le decisioni devono essere prese in pochi secondi ed a volte sono decisioni che coinvolgono te e la tua famiglia. Facciamo un esempio. Ti viene chiesto di assumere una posizione lavorativa più elevata, ma sai che questo incarico chiederà azioni adarmiche o ti farà chiudere gli occhi in certi contesti perché sì, sei il capo, ma non il padrone che ha la decisione finale. O meglio ancora, sei un soldato a cui non piace la guerra, ma ti viene chiesto di andarci. Come puoi abbandonarti a Dio? Può questo essere chiamato abbandono? Ce lo chiarisca, per favore.
Sì. What we have intuition.
Vede, ciò che abbiamo è l'intuizione nella voce. Quando si dice una bugia, la mia intuizione mi dice queste parole non sono la verità. Quando faccio qualcosa di scorretto, la mia intuizione mi mette in guardia e non mi giustifica. Pertanto l'intuizione è il maestro, l'intelletto è il maestro. Ciò che ti dice ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Secondo, prendi un minuto di tempo per una decisione prima di decidere, quindi fermati un minuto, non decidere immediatamente. Chiudi gli occhi e prenditi un minuto, pensaci. Qualsiasi cosa ti dice è corretta? Qualsiasi cosa fai è giusta? Domandatelo, perché in quel secondo guardi dentro di te e ti fai guidare dall'intuizione. Guardi all'intelletto per discernere e decidi ciò che è bene guardandolo dalla distanza.
Fiducia è una parola grossa e spesso abbiamo visto che si è data fiducia a qualcuno che non meritava la tua fiducia, ma alla fine quell'esperienza è stata in un modo o nell'altro maestro per te. Quindi la fiducia può essere un doppio maestro nel bene e nel male. Cosa dice Swami circa la fiducia?
There are three levels. Belief, faith, trust.
Ci sono tre livelli: credere, fede e fiducia.
Take for example.
Tre livelli. Le credenze sono sociali. Per esempio, gli Hindu che non amano i gatti neri mentre stando a lavorare. Gli americani temono il numero 13. I musulmani temono i camaleonti. Queste sono le credenze. Alcuni non amano il colore nero, vedono i sentimenti. Ecco, queste sono le credenze che possono cambiare. Il prossimo livello è la fede, che è più profonda. La fede è qualcosa di comune alla comunità. Un semplice esempio. Per i musulmani la luna nera è sacra. Per gli Hindu la luna piena è sacra. Esattamente l'opposto. Questa è la loro fede, la fede di queste comunità, quindi la fede differisce da comunità all'altra. Chiaro? Quindi le credenze sono sociali. Le fedi si differenziano da gruppo a gruppo, gruppo di ideologi, gruppo di religioni, gruppo seguaci del guru. Si avvicinano forse, ma la fede le differenzia. Infine c'è la fiducia, che è totalmente individuale. Io mi fido di lui, e anche se mille persone dicono che il signor Anil Kumar non è affidabile, no, io mi fido. Quel tipo di fiducia incrollabile nell'umanità è quella che ha avuto Gesù nell'umanità. Quell'inamovibile fiducia che ha avuto Sri Satya Sai Baba nei suoi devoti. Quindi la fiducia è spirituale, incrollabile, inamovibile, costante e ferma. Questa è fiducia. Pertanto bisogna evolversi dalla credenza alla fede e poi salire al livello della fiducia.
C'è nessun suggerimento che lei ci può dare per sopportare questo sentimento da orfani?
In realtà non ci sono orfani in questo mondo. Nessun orfano. Io vivo in una famiglia, vivo in una comunità e sono ancora un orfano. Io vivo in una comunità e sono ancora un orfano. Posso essere collegato ai membri della mia famiglia ed essere ancora orfano, perché nessuno condivide i problemi, perché nessuno condivide le calamità, nessuno può condividere la tua sofferenza, nessuno può condividere la tua afflizione, nessuno. Pertanto sei un orfano anche se vivi in una famiglia. Sei solo in famiglia perché nessuno condivide con te, nessuno si carica delle tue idee, nessuno da sempre, sei solo in un gruppo, in una comunità, in famiglia. Sono stato chiaro? Ma se sei lasciato solo a te stesso, Tu sei solo, ma non sei in solitudine. Sei solo, ma non solitario. Solitarietà e solitudine sono spiritualità. Sentirsi solo è fisico, che è una punizione per ogni essere umano, ma quando si è soli si può meditare. Quando sono solo sono spirituale. Perché? Perché ho Dio dentro di me, converso con Lui, ho un rapporto divino con Lui, posso avere una danza celestiale con Lui. Quindi dovremmo cercare la solitudine e non sentirsi soli. Perché non ci sono orfani a questo mondo, perché c'è qualcuno che si occupa di noi, qualcuno che si prende cura di noi. Abbiamo una mano che ci aiuta. Bussa e ti verrà aperto, cerca e troverai, dice il Signore. Quindi come puoi essere orfano se ne hai bisogno? Infatti non devi neppure bussare, perché non c'è neppure la porta, non devi neppure cercare, perché è dentro di te. Quindi non ci sono orfani. Se c'è un orfano, quello è Dio. Nessuno che si cura di Lui, nessuno che lo pensa. Noi abbiamo Lui come il nostro sostegno, come nostra guida, nostro mentore. Non è vero? Quindi non ci sono orfani nel senso del termine dal punto di vista del vostro fisico e mentale. In relazione alle attività quotidiane, è giusto che creiamo un orfanotrofio per i bambini e fare tutto il servizio che possiamo nel nome del nostro Signore. Quando aiuto un orfano, gli faccio il bagno, capisco il senso dell'abhishekam fatto al Signore stesso. Quando vesto un orfano, sento che sto decorando un altare. Quando gli dai da mangiare, stai facendo un'offerta a Dio. Prendi quindi questa attività di orfanotrofio come un'offerta, un'adorazione a Dio. E questa è la solitudine spirituale, e questa è la solitudine spirituale su cui dovreste lavorare.
Nonostante molti devoti si impegnino ad evitare l'attaccamento alla forma di Swami, molti vorrebbero vederlo nella sua incarnazione come Prema Assai. È vero che in un suo divino discorso del 2003 Swami ha detto che Prema Assai nascerà un anno dopo la sua scomparsa?
Io dico che Prema Sai non è permanente. Shirdi Sai non è permanente, ha lasciato il suo corpo. Sai Baba ha lasciato il suo corpo, anche Prema Sai dovrà lasciarlo. Il corpo è una bolla d'acqua, dice Baba. Il corpo è come una bolla d'acqua e la mente è simile a una scimmia. Quindi il corpo deve essere lasciato. È una legge naturale. Allora perché pensare a Prema Sai? Anche lui non sarà permanente, egli è effimero, come Satya Sai. Egli sarà una replica, una copia a carbone, un prototipo, una fotocopia della divinità. La divinità sarà la stessa in questo abito oggi. Ma domani potrebbe vestire come te. Sono gli abiti che cambiano. Afferrato il concetto? Oggi indosso questo abito e domani posso vestire come te, ma sono sempre lo stesso, allo stesso modo egli è Sai, che sia Satya Sai o Prema Sai, è Sai. Satya Sai, il nome forse può andare via, ma il Sai rimane. Sai come Prema Sai, sarà una replica, ma il Sai resta. E che cos'è il Sai? Nelle scritture tibetane e anche nella lingua ebraica, Gesù era chiamato Isa. Isa. Provate a ripetere questo nome, Isa, 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 fino a che diventa Sai. Parlavo proprio stamattina di questo. Dando il significato di questo concetto nel giorno di Natale, vorrei dare un'opportunità anche ai cristiani di comprendere questo. Quando Gesù parlava del Padre suo e seguaci, riferiva come Abba, 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 Abba. Qual è il significato di Gerusalem? Gerusalem. Gerù è pace, Salem è il posto, quindi Prashanti Nilayam. Pertanto lo spirito continua, le correnti continuano, l'elettricità continua, anche se le lampadine se ne sono andate. L'elettricità continua. Allora la lampadina non c'è, ma la corrente continua. Quell'elettricità, quell'onda magnetica è l'energia cosmica che è la divina, eterna, immortale. Questo è ciò che dovranno comprendere e considerare.
Perché Swami non le faceva mai finire le traduzioni e per noi che non parliamo telugu era impossibile capire che dicesse?
Well, Swami's discourse is something like torrential rain.
I discorsi di Swami sono come una pioggia torrenziale. I discorsi di Baba sono come le cascate. Sono stato in Argentina, in un posto chiamato le Cataratas. Le Cataratas, cascate, dove l'acqua scende giù per metri e metri. I discorsi di Baba sono come quelle ed io non osavo fermarlo e non gli ho mai chiesto di ripetere, neppure interferire con quei momentum carico di foga, con la velocità con cui parlava. Così cosa facevo? Io restavo ad ascoltare e vedere questa cascata di Bhagavan che continuava, uno tsunami che lasciavo correre. Ma cercavo di stare alla sua velocità meglio che potessi, sicuro di non perdere il significato, lo spirito, il significato, i gesti. Certo, alcuni incisi, parte della semantica, alcune espressioni linguistiche, alcuni dettagli che forse ho perduto, ma lo spirito non lo perdevo, non l'avrei mai fatto.
Baba è lo spirit breaker.
Baba è un perfezionista. Se sbagliavo, se avevo perduto il senso, lui immediatamente diceva no, no, ti correggeva. Infatti mi ha ripreso più volte. Quando dicevo una frase, egli sapeva cosa dicevo. Egli pensa mentre ascolta, ascolta mentre parla, perché può fare entrambi.
Thank you very, very much. Thank you.
It's my pleasure.
È stato un piacere parlare con lei. Sono contento che mi abbia posto tante domande davvero interessanti. Le domande parlano del vostro interesse verso il soggetto, parlano della vostra devozione a Bhagavan Sai Baba, la vostra inquisizione per imparare e sapere. Se le risposte sono soddisfacenti per voi, io ne sono più che felice. Io prego che questa sera di Natale Gesù venga e stia sempre con voi in eterno. Inoltre che Baba sia nella vostra vita, incida la vostra vita, veda la vostra vita come un'offerta a lui e che Baba possa benedirvi.
Noi voleremo nel sole della tua compassione ancor più su. Nasce dal sorriso un abbraccio e si espande come l'alta marea.
Radio Sai vi ringrazia per il cortese ascolto e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satyasai.it. Satya con THY, J Sai Ram.